al professor Stanig dell'Università Bocconi, che è un politologo. Grazie per essere fra noi.
Grazie. Vedrete che farò un piccolo salto indietro rispetto alle cose più filosofiche che sono state dette un attimo fa, e vedrete che anche la mia prospettiva è molto più tetragona, se volete, o semplificatrice di quanto no, altri contributi in questo senso possano essere. Un aneddoto, se vogliamo, anche abbastanza sciocco. Ieri pomeriggio avevo uno studente a ricevimento che mi dice, così, a fine incontro, ma mi dica perché mai le è venuto in mente di avere delle posizioni così controverse sulla gestione della pandemia? E io gli ho risposto, no, guarda che io sono quello che nel 2019 era sano di mente e voi nel 2019 sareste stati portati dallo psichiatra. Perché quelli che hanno perso il lume della ragione sono quelli che hanno accettato tutta questa serie di politiche senza riflettere neanche un attimo a quali erano i principi fondamentali che stavano animando queste nuove politiche rispetto a quelli che in realtà sarebbero stati i principi di una gestione di questo tipo di emergenza fino al marzo 2020. E noi abbiamo scritto questo libro che ci viene detto: ah, è un argomento controverso. No, non è un argomento controverso. Questa è la prospettiva di qualcuno che ha lavorato sul policy analysis e sulla valutazione della qualità della governance per anni, che semplicemente dice: guardiamo con occhio un po' lucido a quello che è stato fatto. E quello che è stato fatto è completamente ingiustificabile a me sfugge esattamente che cosa sia andato storto, però qualcosa di strano è successo. Di base, il punto di partenza del nostro volume è quello che c'erano dei piani pandemici. Questi piani pandemici erano stati preparati subito dopo la SARS e avrebbero dovuto essere aggiornati, in alcuni casi sono stati aggiornati, in altri casi non lo sono stato, sono stati aggiornati, come per esempio in Italia, negli anni 10. Questi erano dei piani che avevano pensato a come catalogare una pandemia in termini di gravità e anche stabilire delle fasi precise della pandemia, quando è una fase iniziale, quando è la fase centrale, quando si entra nella fase post-pandemica e si comincia a tornare alla normalità. Questi piani poi avevano un'intuizione di fondo, che è quella: una pandemia come quella che poi abbiamo sperimentato, chiaramente porta a delle alterazioni della vita normale, della società e della vita economica. Lo scopo delle politiche di risposta deve essere quello di minimizzare i danni che la pandemia fa. E l'idea è quella: come facciamo a tenere tutto aperto quando potrebbe essere che, per esempio, non possiamo tenere le scuole aperte perché gli insegnanti sono a casa ammalati? O come facciamo a mantenere le linee di fornitura dei generi di prima necessità e via dicendo nel momento in cui magari i camionisti s'ammalano? E allora si dice: bisogna fare legislazione che permette di cambiare gli orari di lavoro di modo che la società continui a marciare. E quindi l'idea è quella: come facciamo a preservare la normalità a fronte a un evento di questo tipo? Il principio che ha animato invece la risposta italiana prima e poi degli altri è stato esattamente l'opposto: bisogna bloccare tutto e bisogna massimizzare fondamentalmente la disruption, l'alterazione della vita di tutti i giorni nella società. E se vogliamo, il fatto che ancora adesso, a quasi 2 anni di distanza, stiamo sperimentando delle cose allucinanti, come per esempio il Green Pass, su cui poi si può parlare abbondantemente anche dal punto di vista più da politologo positivista, da cui vengo io. Ma in realtà tutto quanto inizia con il marzo 2020, quando la popolazione italiana viene messa di fatto agli arresti domiciliari. Perché poi c'erano anche variazioni tra regioni. Io mi trovavo in Friuli Venezia Giulia per più o meno caso, e Fedriga decise al tempo che era proibito proprio uscire di casa. Non c'erano neanche questi 50, 200, 300 metri attorno a casa, era proprio proibito. e poi essendo in un piccolo paese non si poteva proprio nemmeno uscire di nascosto, perché c'è comunque la pattuglia della polizia o dei carabinieri in mezzo al paesino, quindi ti beccano sicuramente. Ora, nel momento in cui metto la popolazione agli arresti domiciliari, diventa possibile dire cose che sono irragionevoli, come il Green Pass è uno strumento di libertà. Ora, se uno fosse onesto e difendesse il Green Pass, potrebbe dirmi, guarda, è un fardello oneroso che comunque è giustificato alla luce dei benefici che porta. Dire è uno strumento di libertà è peggio che orwelliano. È assolutamente un'inversione della logica con cui uno potrebbe, in modo difendibile o plausibile, giustificare una cosa del genere. Ma può essere venduto alla popolazione come strumento di libertà a fronte al fatto che abbiamo passato un anno più o meno agli arresti domiciliari, con irruzioni della polizia in casa a contare quanti ospiti uno aveva, e con una campagna mediatica che ha criminalizzato gruppi sociali diversi a seconda della fase, ma che comunque ha sempre cercato di gestire questa cosa in modo molto autoritario. Ora, due parole in più ancora sui piani pandemici. Il discorso di salute pubblica e la logica dei piani pandemici prima del 2020 era quella che le misure devono essere sempre basate su criteri di proporzionalità e flessibilità. E sono giustificate fin tanto che siano necessarie. Ora, la risposta italiana, che poi ha purtroppo influenzato la risposta di molti altri paesi avanzati, sicuramente la Gran Bretagna, perché Ferguson l'ha detto in un'intervista al Times di Londra esplicitamente, pensavamo che questa cosa fosse impossibile da fare in un contesto democratico, quando abbiamo visto che l'Italia lo faceva, l'abbiamo fatto anche noi. Ma in qualche misura, fin dall'inizio, la logica che anima le misure di lockdown non è mai quella di proporzionalità né quella di flessibilità. E la proporzionalità, non hanno nemmeno cercato di dirci che la risposta era proporzionale, perché nel momento in cui viene esteso il lockdown dalla Lombardia a tutto il paese, non è giustificato in termini di proporzionalità della misura, perché si sa che fuori dalla Lombardia e dal Veneto ancora non c'è infezione comunitaria, trasmissione comunitaria. E lo si fa perché si vuole evitare uno scenario peggiore, ma allora diventa una misura che ha una logica completamente diversa. È una logica preventiva, per cui voglio evitare che succeda qualcosa di catastrofico e faccio una cosa assolutamente sproporzionata. Flessibilità, altro principio centrale di questi piani pandemici, si è dimenticata immediatamente quando nel libro, per esempio, citiamo alcuni episodi brutti, semplicemente tipo, è difficile definirli altrimenti, come la famiglia che accompagna la bambina reduce da un trapianto di midollo all'ospedale da Grosseto a Pisa, non mi ricordo che cos'era, e la polizia che dichiara alla stampa, e la stampa che riporta in modo completamente acritico, non c'era nessuna buona ragione che giustificasse questo spostamento. Come i genitori accompagnano una bambina che è stata probabilmente molto male con la propria automobile a una visita di controllo in ospedale e non c'è nessuna buona ragione. Quindi flessibilità dimenticata. Ora, all'inizio, e avendo letto il libro del ministro Speranza, quello che emerge, e secondo me in quel libro Speranza sta essendo sincero, per questo l'ha reso così difficile poi trovarlo, perché se andate a cercarlo in libreria in Italia non lo trovate, però lo potete ordinare da Amazon Spagna e arriva in giro di pochi giorni. Comunque lì quello che emerge è che sta navigando a vista e dice anche, no, in modo molto chiaro, non c'era un manuale di istruzioni per una situazione come questa. Come no? C'era un manuale di istruzioni, si chiama il piano pandemico. Se pensi che quello italiano sia fatto male perché era stato risottoposto pro forma, via dicendo, ma prendi quello britannico, prendi quello australiano, che erano fatti invece molto bene, e segui quello, te lo fai tradurre in italiano o la lingua che preferisci, e segui quello. Quindi all'inizio comincia più o meno per panico, diventa dopo una retorica autocosciente del diritto alla salute che viene prima di tutti gli altri diritti, che non solo è problematico dal punto di vista della Costituzione italiana, ma comunque non mi sembra, almeno dalla teoria politica che hanno insegnato a me, che sia mai stato detto da qualcuno serio che il diritto alla salute viene prima di tutti gli altri diritti. Se del caso, c'è della letteratura relativamente recente in tema di diritti umani che cerca di dire come potremmo incorporare questo diritto alla salute tra i diritti umani fondamentali. Anche perché, per esempio, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, questo diritto alla salute se l'è dimenticato. E il diritto alla salute emerge solamente in un passaggio in cui si dice che il diritto avere un reddito sufficiente a garantire la propria salute è un diritto, non la salute. E in qualche misura questa cosa, nel momento in cui si comincia a pensare il diritto alla salute è centrale, tutto il resto sparisce. Tutto il resto sparisce, e essendo di per formazione intellettuale anticomplottista, non c'è un piano in tutto questo. Quello che succede è che una volta che queste alcune barriere vengono rotte, comincia l'assedio da tutta una serie di interessi speciali che dicono: da questa situazione noi possiamo effettivamente spremere qualcosa per noi. Da banalmente quelli che sperano negli appalti e nelle forniture delle mascherine, fino a un establishment medico-sanitario che in alcuni casi ci dice chiaramente che cosa ha in mente. C'è un pezzo d'opinione, British Medical Journal, che comunque è la rivista top da questo lato dell'Atlantico, come minimo in termini di medicina, un editoriale di un tale che dice: questa è una finestra di opportunità per rinegoziare la democrazia, perché la democrazia non è compatibile con l'eradicazione delle malattie. A parte la falsità fattuale dell'affermazione che la democrazia è incompatibile con l'eradicazione delle malattie, perché la malaria negli Stati Uniti l'ha fatta, l'ha eliminata Roosevelt. E il tetano, il vaiolo eliminato dopo la Seconda Guerra Mondiale in regimi democratici negli Stati Uniti e in Europa. Quindi non è assolutamente vero. Se provate a guardare la cosa più semplice che uno può fare, la salute della popolazione in funzione del livello di democrazia dei paesi, ed è sempre vero che le democrazie fanno questa cosa meglio. C'è stata comunque una risposta di gente che si è infilata e che ha detto: questa è l'occasione per noi per rinegoziare il nostro ruolo nella società. E ultima cosa, poi smetto, forse ho parlato già troppo, caratteristica centrale delle politiche che sono state implementate, per usare una parola brutta, dal marzo 2020 in poi, è quella che cercano sempre di di poter scaricare la responsabilità del fallimento di una politica sui cittadini. Ed erano prima i furbetti, poi i runner, poi questo, quell'altro. Hanno cominciato a parlare di supposti Novax che avrebbero reso la campagna vaccinale così difficile a febbraio del 2021, quando ancora c'erano quelle sceneggiate con la camionetta che arriva portando i primi vaccini. E quindi, quando c'era ancora una massa enorme di persone che chiedevano: per favore vaccinatemi quando potete, questi hanno cominciato a dire: ma questo fallirà perché? Ora, il fatto è quello che se io sono un politico chiaramente la cosa migliore che posso fare è quella di disegnare delle politiche che, se falliscono, no, non sono responsabilità mia, ma siete stati voi cattivi che non avete rispettato le regole. La cosa grave è questa. Sondaggio campione rappresentativo 2000 italiani che abbiamo girato a fine maggio, se ricordo giusto, del 2021. Una maggioranza di italiani è convinta che se gli italiani avessero rispettato di più le regole, la pandemia sarebbe finita prima. Ma quali regole? Cioè, il fatto è questo: se poi guardiamo ai numeri delle multe, i numeri che ci passano le questure, che contengono anche la multa al tipo che a Arta Terme inseguiva le mucche, in paesino di 3.000 abitanti senza contagi comunitari, non aveva la mascherina, inseguiva le mucche scappate dalla stalla, e quelle sono parte delle statistiche. Ma alla fine è meno dell'1% di violazioni su milioni e milioni di controlli. Ma nonostante questo, la retorica è stata tale per cui nell'opinione pubblica è maggioritaria questa percezione che, se tutto quanto è andato male, è stata colpa dei cittadini. E la lascio qui.
Grazie mille.